Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Oggi è lunedì 17 marzo, innanzitutto i ringraziamenti per quanti tra di voi, ascoltatrici e ascoltatori, sono passati in questi ultimi tre giorni da Rosiera, dalla postazione di Radio Popolare. Grazie per il calore che avete manifestato, per il sostegno che manifestate nei confronti della vostra radio. Io vi ricordo che l'operazione Primavera va avanti ancora almeno fino al 4 aprile prossimo, quando ci sarà l'estrazione dei premi. I biglietti dell'operazione li potete acquistare qui a Radio Popolare, li potete acquistare online a radiopopolare.it. Dunque vi aspettiamo ancora. Questa mattina cominciamo ritornando indietro di 10 anni, 2015. Il governo tedesco di grande coalizione, fatto da democristiani e socialdemocratici allora, era guidato dalla cancelliera Angela Merkel. E quelli sono stati i mesi di quel 2015, a partire dal gennaio 2015, in cui quel governo tedesco si fece promotore di un'iniziativa a livello europeo che aveva come obiettivo principale un paese, la Grecia. La Grecia che doveva applicare alcune delle ricette più dure di quel campionario che poi avremmo conosciuto tutti quanti in Europa, il campionario delle politiche di austerità. Quando quelle politiche vennero messe nero su bianco, e siamo a circa la metà di quell'anno, i primi di luglio del 2015, ci fu un'indignazione generalizzata a livello europeo da parte dei media, dei mezzi di comunicazione. Perché dico questo? Perché alcuni dei titoli fanno ancora impressione oggi se li si vanno a rileggere. Ad esempio, la settimana del 13 luglio, l'Economist, il settimanale britannico, titolava: dopo la maratona, accordo brutale sulla Grecia. Esatto, brutale, diceva l'Economist. Il Financial Times, i creditori brutali della Grecia hanno demolito il progetto dell'Eurozona. Un altro titolo, questo del Financial Times. Il Washington Post, sempre in quei giorni, il 12 luglio: la Germania non vuole salvare la Grecia, sembra che voglia umiliarla. Questo è il Washington Post. E poi ancora il Guardian: era proprio necessaria questa umiliazione della Grecia? La domanda qui è retorica da parte del quotidiano britannico. E poi ancora una presa di posizione, ancora in quelle ore, luglio 2015, del premio Nobel per l'economia Paul Krugman: la lista di richieste dell'Eurogruppo alla Grecia, diceva Krugman, è follia. E poi andiamo a chiudere questa mini rassegna stampa, il settimanale tedesco Spiegel, che sempre facendo riferimento alla lista di richieste che l'Europa avanzava verso il governo greco, lo Spiegel, il settimanale tedesco, definiva quella lista un catalogo di crudeltà. Dunque oggi, 10 anni dopo quegli accordi brutali o quel tentativo di umiliare la Grecia, il nascente governo di Berlino di oggi, di Friedrich Merz, del conservatore Merz, è ancora alle prese con l'austerità, ma non sta cercando di imporla nuovamente alla Grecia come 10 anni fa, sta invece cercando un modo per non applicarla a se stessa. Questa dopo averla iscritta nella Costituzione, un modo per alleggerire i vincoli, il cosiddetto freno del debito, a favore di maggiori spese militari per armamenti. Il segno dei tempi a questo punto è evidente: oggi l'austerità viene bypassata per permettere alla Germania di armarsi, di spendere di più in campo militare, 10 anni fa quella stessa austerità veniva imposta sulla Grecia, sul governo di Atene, come sulla popolazione greca per compiere un'operazione esemplare in qualche modo, perché allora 10 anni fa si trattava di un monito che le istituzioni e gli organismi finanziari dell'Europa, ma non soltanto dell'Europa, perché c'erano a farne parte l'Unione Europea, la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale, rappresentavano questi tre soggetti, la Troica, gli organismi creditori del governo greco e di tutta l'Europa in qualche modo. Dicevamo 2015, 10 anni fa. Io saluto intanto i miei ospiti di questa mattina, che sono Dimitri De Leonanes. Buongiorno e benvenuto, Dimitri.
Buongiorno a voi, a chi ci ascolta.
Giornalista, per anni è stato corrispondente della TV greca da Roma. Buongiorno e benvenuto anche al dottor Giorgos Vicias. Buongiorno.
Buongiorno, saluti a tutti.
Medico del Servizio Sanitario Pubblico Greco, oggi come 10 anni fa, dottor Vicias, giusto?
Sì, giusto, sì.
Allora, io voglio cominciare con lei, dottor Vicias, chiedendole una fotografia, un racconto per quanto possibile sintetico di quella che era la situazione della sanità pubblica 10 anni fa. Poi entreremo nei dettagli su come si arrivò anche a quella situazione, ma partirei da quella fotografia, perché quei titoli che leggevo dei giornali non erano probabilmente casuali se definivano brutale quell'accordo che comportò appunto ulteriori tagli alla spesa pubblica greca e quindi anche alla sanità. Dottor Vicias.
Sì, l'unica differenza che esiste fra in questi 10 anni, fra 215 e 225, è tutto questo che riguarda i pazienti senza assicurazione che ora hanno il permesso di andare al sistema sanitario nazionale. Un permesso che non l'avevano 10 anni fa. Siccome riguarda il finanziamento del personale nel sistema sanitario nazionale, purtroppo la situazione si è peggiorata, perché il finanziamento diminuisce ogni anno e diminuisce anche il personale agli ospedali pubblici del sistema sanitario nazionale, perché non esistono nuovi medici o altri operai in sistema sanitario, e molti medici hanno partito per l'estero, perché le condizioni là, siccome si guarda il finanziamento, sono migliori. Quindi il sistema sanitario non è in una migliore situazione da quanto era allora. Solo i pazienti che non avevano l'assicurazione, che ormai l'hanno, però hanno questo permesso, non è che il governo dà più soldi anche per questi pazienti, sono di meno i soldi. Che capiamo tutti che questo, come si guarda la quantità dei servizi sanitari, sono diminuiti.
Dimitri De Leonanes, chiedo a te com'è possibile, perché non mi viene in mente nessun'altra domanda, com'è possibile che la situazione sia per certi versi addirittura peggiorata in questi 10 anni, quando allora, 10 anni fa, nel 2015, si descriveva una situazione drammatica in Grecia per quanto riguarda in particolare la sanità pubblica. Com'è possibile?
È molto possibile, perché l'attuale governo greco, guidato da Kyriakos Mitsotakis, applica una politica economica che è esattamente quella che voleva che fosse applicata in tutti i paesi dell'Eurozona, dall'Unione Europea allora, che era un po' che era il sistema neoliberista, per cui niente produzione, solo borsa, privatizzazioni, distruggere del tutto ogni tipo di intervento pubblico in qualsiasi settore, anche, e l'ha detto il medico adesso, anche nel campo della sanità pubblica, e questo rende felice l'Unione Europea, immagino, ma sicuramente rende sofferenti i greci. Più sono poveri, e sono tanti, più vivono questa situazione assolutamente insopportabile. È interessante il fatto che, come giustamente ha detto il medico prima di me, che c'è questa fuga dei medici dalla Grecia, che sono costretti o a lavorare in cliniche private con i rimborsi che decidono i datori di lavoro, oppure rimanere disoccupati, e quindi loro preferiscono scappare dal paese, e sono tanti quelli che scappano dal paese e vanno per la maggior parte in Europa o nei paesi del Golfo Persico.
Certo, da quello che lei ci ha descritto, dottor Vicias, quindi neanche la sanità privata può rappresentare una alternativa per, in questo caso stiamo parlando dei medici appunto che ci sono in Grecia, cioè le condizioni che restano ancora complicatissime della sanità pubblica non possono essere migliorate andando a lavorare nella sanità privata, bisogna scappare all'estero, quindi anche la sanità privata è un disastro, semplifico moltissimo nella valutazione, però il senso mi sembra di capire è un po' questo. Dottor Vicias.
Esatto. Anche per i pazienti non è possibile di andare alla sanità privata perché non hanno i soldi per fare questo. Noi medici in Grecia vediamo ogni anno che un aumento della morbilità si riferisce a un incremento del numero di persone affette di determinate malattie. E questo perché le condizioni socio-economiche sono così che la gente, i pazienti non danno questo che dovevano dare per la nostra sanità, quindi non vanno ai dottori, non fanno gli esami che devono fare.
Quindi rinunciano, mi scusi dottor Vicias, ci sono molti pazienti in Grecia che rinunciano alle cure per la mancanza di
per la mancanza dei soldi, anche perché la psicologia ai greci adesso non è questa che perché hanno di pensare altre cose, come pagano l'affitto, come pagano i supermarket, i mercati, tutto questo che hanno al mente, quindi non ha al mente il paziente di andare al medico e di fare gli esami. Questa è la situazione al popolo greco. Il governo rappresenta un'altra situazione economica, però in Grecia abbiamo una frase da tanto tempo: i numeri prosperano ma le persone soffrono. Quindi penso che questa frase sta...
È chiara, è chiarissima nel descrivere la situazione. Dottor Vicias, prima di salutarla voglio chiederle, lei dove lavora in particolare? Ci diceva nella sanità pubblica, ma dove in particolare?
Nella sanità pubblica, in un centro della sanità ad Atene. Siamo solo 9 medici. Abbiamo tante cose bisogno, come personale, come strumenti, quindi abbiamo una popolazione qua molto grande, come numerosa. Non possiamo fare questo che dobbiamo fare ogni giorno.
Dottor Vicias, io la lascio ritornare dai suoi pazienti e la ringrazio per essere stata qui con me.
La ringrazio io.
Grazie, buona giornata.
Buona giornata.
Buona giornata al dottor Giorgos Vicias, che appunto, come ci raccontava, è un medico del servizio sanitario pubblico in Grecia. Dimitri Deliulanes, vengo da te perché parlavamo appunto di un raffronto tra la situazione di oggi e la situazione di allora, di 10 anni fa, di quel 2015, che è un po' l'anno in cui si compiono almeno un paio di svolte, no? Nel tuo paese, in Grecia. A gennaio ci sono le elezioni, la vittoria della sinistra, il partito di Alexis Tsipras, Syriza, che va al governo e che va al governo con grandi aspettative da parte della popolazione. In queste settimane, Dimitri, è stato in qualche modo ricordato questo decennio, oppure i greci non hanno voglia di ricordare quelle settimane, quei mesi? Preferiscono pensare ad altro.
La verità è che non si è mai smesso di parlare di quella esperienza e di dibattere, appunto, nel cercare un'alternativa all'attuale governo, perché avete sentito dal medico, con la sua descrizione, la sofferenza del popolo greco in tutti questi anni di governo di Kyriakos Mitsotakis. La questione è un po' complessa, perché ci fu sì una vittoria della sinistra, quindi di una proposta economica del tutto contraria, opposta a quella che voleva imporre l'Unione Europea, diciamo la Germania, va così, è molto più chiara la questione, ma forse, non so se i nostri ascoltatori italiani si ricordano, a un certo punto ci fu una proposta, l'Unione Europea continuò a portare avanti le sue proposte di politica economica, che furono respinte dopo le elezioni con un referendum, e che alla fine la Grecia, dovendo evitare il fallimento totale, eccetera, insomma, quindi una situazione economica ma anche politica molto molto sfavorevole, il governo di sinistra fu costretto ad adottare le proposte dell'Unione Europea. Questo sicuramente non è stato una grande vittoria della sinistra, perché è stata costretta ad applicare una politica economica che non era la sua.
Questo certo, infatti chiedo a te, diciamo, una tua opinione attorno a quei titoli che leggevo all'inizio della trasmissione, perché è proprio a fronte di quello che successe 6 mesi dopo le elezioni, quindi, come dicevi anche tu, parliamo dei primi di luglio di quel 2015, dove dopo il referendum che rifiutò l'accordo con l'Unione Europea, col Fondo Monetario Internazionale, e lo respinse in maniera anche netta, oltre il 60%, il governo di Atene fu costretto comunque, o si costrinse per i fatti suoi, potremmo dire allo stesso modo, a firmare quell'accordo. Pare che le alternative non ci fossero. Ora, dopo quell'accordo, appunto, abbiamo visto anche media, come dire, mainstream, conservatori, il settimanale Economist che parlò di accordo brutale, quindi in qualche modo sottoscrivendo anche i dolori e il dissenso di parte della popolazione greca, il Financial Times anche di brutale progetto demolito, la Germania che non vuole salvare la Grecia ma vuole umiliarla, il Washington Post. Quindi anche giornali, come dire, conservatori avessero un occhio di riguardo nei confronti della popolazione greca che si trovava a soffrire per l'imposizione, no, delle politiche di austerità. Ti sorprende questo?
No, perché c'è anche l'occhio di diffidenza nei confronti della Germania.
Era quello, quindi.
Sicuramente. E c'è tuttora, tuttora questo, perché i tedeschi hanno sofferto l'economia tedesca, che era così rigida, che era così resistente, era la più importante dell'Eurozona, eccetera, ha sofferto applicando in maniera rigorosa queste le regole del neoliberismo, e adesso le sta molto moderando, diciamo, per riprendere economicamente. Invece no, il governo greco è rigido e sta portando la Grecia verso il fallimento e i greci verso la sofferenza. Questa è la
Come si esce da questa situazione?
Ti fermo un attimo, Dimitri. Quando tu dici sta portando il paese verso il fallimento, tu pensi che questo governo, il governo conservatore di Mitsotakis, sia capace eventualmente di trascinare la Grecia in una situazione tipo uscita dall'euro, oppure quello è un estremo a cui nessuno pensa?
No, perché uscita? Perché uscita dall'euro? No,
non c'è bisogno.
Esattamente all'euro, sì, con i cittadini greci che muoiono di fame. Questo è uno scenario molto molto realistico con le cose attuali che ci sono in Grecia. Già c'è un fallimento totale di gran parte delle aziende greche. La Grecia è un paese di aziende piccole, di solito a gestione familiari, e perfino quelle stanno soffrendo. Le classi medie greche stanno soffrendo. Il lavoro dipendente non ne parliamo, per cui c'è una disoccupazione tremenda, specialmente tra i giovani, per cui non c'è nessun interesse né da parte europea né da parte del governo greco. Solo che il governo greco negli ultimi tempi non va bene, c'è una grande ondata di protesta da parte dei cittadini, e anche nel suo partito di Mitsotakis c'è una ribellione, perché con questa politica di neoliberismo non la supportano neanche i conservatori greci a un certo punto, e quindi è probabile, viene ritenuto probabile che ci sia un ribaltamento alle prossime elezioni che sono previste per il 26, se non si terranno prima.
Il governo greco di Mitsotakis, di Nuova Democrazia, appunto il partito della destra conservatore, come si pone oggi nella nuova geografia imposta dal trumpismo, no? Anche in Europa, in che posizione si trova, Dimitri?
Non gliene frega niente di queste cose, non se ne parla proprio, perché Mitsotakis non è un politico, Mitsotakis è un economista, l'unica cosa che gli interessa sono i soldi, quindi non c'è nessun dibattito sulla politica estera, che molto probabilmente la fa l'ambasciata americana di Atene, la nostra politica estera. Non si parla di politica di difesa, perché voi non lo sapete, perché non se ne parla in Italia, ma la Grecia è un paese che ha enormi problemi di difesa, non dalla Russia, ma dalla Turchia, paese NATO, alleato, che però ci minaccia apertamente un giorno sì e l'altro pure. E c'è un problema, deve investire soldi per gli armamenti, eccetera. No, Mitsotakis non ne parla di questa cosa, non se ne parla proprio. Si è incontrato una decina di volte con Erdogan, non ha mai fatto una dichiarazione dopo gli incontri con Erdogan. Infatti nel suo partito molti dirigenti, ex premier di Nuova Democrazia, lo accusano di aver raggiunto accordi segreti con Mitsotakis, con Erdogan, Mitsotakis e Erdogan, e non informa né il suo partito né il popolo greco. Questa è la situazione.
Dimitri, io ti ringrazio per essere stato qui con me stamattina, torneremo a sentirci, anche perché probabilmente nei prossimi mesi anche questa posizione di silenzio del premier greco probabilmente sarà destinata a sciogliersi. Vedremo, grazie e buona giornata.
Speriamo che ci sia un cambiamento, sperare che lui apri la bocca, sì.
Buona giornata.
Buona continuazione, buona giornata a voi. Ciao.
Dimitri Deliolanes, giornalista, è stato per anni corrispondente della televisione pubblica greca dall'Italia, da Roma. Chiudiamo la trasmissione di oggi andando a guardare dal quotidiano Domani una parte del pezzo di Alessandro Penati, che è un economista che scrive regolarmente sul quotidiano Domani. Abbiamo aperto la trasmissione facendo riferimento alla Germania, la Germania dell'austerità, che 10 anni fa impose, perché di fatto fu soprattutto per volontà del governo tedesco di allora, di Angela Merkel, che furono imposte quelle politiche di austerità così restrittive nei confronti verso il governo greco. E oggi quella stessa austerità, viene in qualche modo messa da parte, no? Da parte del governo entrante, quello che non ha ancora giurato, non si è ancora ufficialmente insediato, ma già fa sentire, diciamo così, le sue posizioni. E appunto il governo tedesco che ci sarà nei prossimi mesi, di Friedrich Merz, conservatore, ha già fatto sapere che in nome di un aumento della spesa militare cercherà di non rispettare le regole del patto di austerità, del patto di stabilità che la stessa Germania ha messo nella propria Costituzione come vincolo alla gestione dei conti pubblici. E allora Alessandro Penati scrive: il riarmo ha avuto il merito di far ripudiare l'austerità al governo tedesco. Aggiungo io, certo non bisognava arrivare a quella situazione, ma comunque questa è la conseguenza che si è prodotta, e cioè il ripudio dell'austerità da parte del governo tedesco, rimuovendo una delle cause della bassa crescita europea degli ultimi 15 anni. Perché? Perché questa è una svolta epocale, dice Alessandro Penati, che avrà un forte impatto su tutta l'economia europea, anche perché il maggior debito tedesco non finanzia solo la difesa, ma anche un vasto programma di infrastrutture. Quindi ci racconta Penati che questo aumento della spesa militare tedesca, che ci sarà essendo una spesa soprattutto in beni che avranno un altro contenuto tecnologico, quello potrebbe favorire la ripresa e la crescita. Una constatazione a cui, devo dire, già diversi economisti in questi giorni erano arrivati. Ma oggi è il turno di Alessandro Penati. Sono le 11:27 minuti. Noi chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. La linea tra poco andrà a Dira Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti. Dalle Liguori, ciao!